Questa terza ora la dedichiamo ad un posto dove ho guardato in questo momento,
sì.
È bello, incredibile, ma lì non piove, è bello, soltanto che le minime sono meno 7, le massime meno 3.
E per raggiungerlo non è che puoi dire, beh, adesso vado su perché c'è il sole, no, ci metti un po' ad arrivarci, perché stiamo parlando del circolo polare artico, stiamo parlando dell'arcipelago delle Svalbard, dove c'è un piccolo villaggio a Ölesund, che chiederemo alla nostra ospite se l'ho pronunciato giusto. Comunque c'è un piccolo villaggio che sembra davvero uscito da una fiaba, sono 30 casette colorate, una trentina, una accanto all'altra, ed è dove adesso, tu dicevi, c'è il sole, in alcuni periodi non c'è luce completamente, sappiamo che è sei mesi più o meno questa cosa qua, il tempo lì scorre molto lentamente, incontri anche gli orsi polari, è possibile incontrarli, ci convivi però anche con l'aurora boreale, è un posto dove la si può vedere tanto quando il cielo te lo permette, quindi magari questa notte se è bello lassù, no non è vero, no c'è il sole di mezzanotte,
quindi,
cosa dico?
Ciao, no, cioè, no. Devi aspettare un bel po' per avere l'aurora boreale.
Avranno fatto scorpacciata comunque. Insomma, perché ve ne parliamo? Ve ne parliamo perché abbiamo un ospite che ci ha vissuto lì, ha osservato molto bene quell'ambiente, è una scienziata, è una biologa ed è venuta a trovarci, quindi non vedo l'ora di presentarvela e chiacchierare con lei. Io non so se l'avete sentito, al termine della canzone ho detto, ma 28 anni, ho chiesto alla nostra ospite se davvero ha 28 anni, perché per tutto quello che ha fatto nella sua vita 28 anni mi sembra poco. Allora, andiamo con ordine, 28 anni, ticinese, biologa, buongiorno Tessa Viglezio.
Buongiorno a tutti.
Allora, hai trascorso gli ultimi 2 anni tra le nevi e i ghiacci delle isole Svalbard, nel circolo polare artico, l'abbiamo detto prima, sei stata responsabile della base di ricerca italiana del Consiglio Nazionale delle Ricerche, andremo a capire che cosa significa, però quello che sappiamo tutti è che sei tornata a casa adesso,
sì.
Come stai?
Non lo so, sto bene, è la mia altra vita questa, e, è tutto diverso, ma è bello in un altro modo.
Tu dici un'altra vita, vuol dire che sono stati 2 anni alle Svalbard e adesso inizia la nuova vita qua, oppure un alternarsi?
No, a dire precisamente, nei 2 anni in cui sono stata su, che poi era 1 anno e mezzo,
mm-hmm.
ho fatto da agosto 2023 fino ad aprile 2025, in totale ho vissuto 400 giorni su, ma sono stati sempre sparpagliati in questo tempo, in questo periodo.
Quindi come due vite parallele.
Sì.
Come si arriva alle Svalbard?
Con l'aereo.
C'è un volo fino a Oslo?
Si vola fino a Oslo e poi da Oslo c'è un volo che porta a Longyearbyen. Longyearbyen è la città, la capitale, diciamo, delle Svalbard, dove vivono 2-3 mila persone sempre. Ci sono le scuole, c'è un piccolo ospedale, c'è tutto quello che serve, proprio un villaggio. E da lì c'è un volo interno tra Longyearbyen e Ny-Ålesund.
Ecco, l'avevo pronunciata. Come era andata?
Più o meno.
Ny-Ålesund, ed è il villaggio più a nord del mondo.
Ed è il villaggio abitato, il settlement più a nord del mondo. Ma è solo un villaggio scientifico, quindi non ci sono bambini, non c'è un ospedale, non c'è un supermercato. È puramente per chi fa ricerca e chi aiuta a fare ricerca.
Cioè più di una base, praticamente però è come se fosse un villaggio abitato solo da ricercatori e lì per la ricerca.
Sì.
È vero che ogni casetta colorata, ce la stiamo immaginando così, ha un nome di un posto?
Più o meno sì.
Com'è che funziona?
C'è Amsterdam, c'è Messico, c'è Italia, c'è Sverdrup che è il nome di un ricercatore. Cos'altro c'è? C'è London. Sì, ci sono tanti nomi diversi. Più o meno. Per esempio Amsterdam e Messico, non so come... Messico forse perché è la casa più calda di tutte.
Ah.
Perché okay. È la prima che arriva in linea con il riscaldamento.
E quindi si va lì per scaldarsi oppure...
No.
No, ok.
No, è caldo comunque ovunque.
È un po' come l'Europa Park, che i vari punti hanno un nome di una nazione, in quel caso non è... Sì, anche in questo caso di una nazione. Ricordo di Tessa, nel 2018 l'avevamo intervistata su Rete 1, quando eri ancora, io ho detto liceo, ma eri già all'università, e quando, diciamo, è stato il tuo primo viaggio scientifico.
Sì, è stato l'inizio di tutto. mi sono iscritta a questo progetto che si chiamava Swiss Arctic Project, ed era un progetto di 3 settimane in cui 5 giovani persone venivano portate su una barca per 3 settimane alle Svalbard a comunicare il cambiamento climatico. Quindi il nostro compito era vedere dei posti, scrivere degli articoli, fare delle foto, fare dei piccoli video in cui riuscivamo a portare in Svizzera quello che noi vedevamo. Quindi veramente una sensibilizzazione per il cambiamento climatico.
Attraverso degli esempi quotidiani, esatto, di quello che vedevate.
E lì diciamo che c'è stata quella scintilla che si è accesa?
Sì, perché siamo passati anche da Nialesund e abbiamo intervistato un professore di ecologia artica, si chiama Martin Lonen. Lui è olandese e studia da 30 anni le oche faccia bianca. Sono degli uccelli che migrano dalla Scozia fino alle Svalbard e ogni anno, con un dataset a lungo termine, si può vedere quali sono i cambiamenti che gli animali adottano per stare al passo con il riscaldamento climatico. E infatti, dopo aver conosciuto Martin, sono riuscita a fare la mia tesi di master su questo, perché ho fatto biologia a Neuchâtel e poi il master l'ho fatto nei Paesi Bassi da lui, con lui. E quindi nel 2020, wow, in estate ho vissuto 2 mesi a Nialesund a studiare le oche.
Che non sono le oche che abbiamo qui.
No.
Come sono?
Sono delle oche bianche e nere.
Ok.
E grigie.
Hai passato le tue giornate con loro?
Sì, le contavo ogni mattina, ogni sera, sapevo chi erano.
E cosa hai scoperto di loro?
Ho scoperto che appunto tra il 1990 e il 2020 hanno iniziato a fare la muta delle penne 2 settimane prima, perché il clima è più caldo.
Tu quindi sei, fatto bene i calcoli, terza volta, almeno la terza volta che vai alle Svalbard, se non di più.
È stato il terzo progetto, diciamo. Quindi sì, ho fatto Swiss Arctic Project, tesi di master, e poi quando sono rientrata dal periodo della tesi sentivo come se qualcosa mancasse dentro di me, volevo veramente tornare, era proprio magnetico, e mi sono data da fare, ho trovato questo lavoro come capobase della stazione di ricerca italiana del CNR.
Qual è il tuo sbaglio più grande che hai fatto nella vita? Stiamo parlando della tua vita parallela anche alle isole Svalbard, dove hai vissuto per 400 giorni.
Ci ho pensato un pochino durante questo brano e ho pensato che magari potrebbe essere l'aspettativa dell'aurora boreale.
Ecco! Beh, sei a nord, molto a nord,
sì.
È buio per tanto tempo, sì. Chissà che aurore che hai visto.
Allora, sì, belle, ma non bellissime. Strano, eh? È strano perché si pensa che più a nord o più a sud si vada ci siano più aurore boreali o australi.
Certo.
Ma il problema è che magari non tutti sanno che c'è si chiama ovale aurorale. Ed è un ovale che sta alla latitudine più o meno di Tromsø, quindi
sì,
non so, 60 qualcosa gradi.
Sì.
E al di sopra non c'è più aurora.
Ho capito.
Quindi quando noi siamo a Nialesund siamo a 79 gradi nord, il massimo è,
sì,
90. E, lì se si vedono le aurore si vedono a sud.
Ho capito, che noi di solito siamo abituati a guardare a nord, che è arrivata,
esatto,
anche alle nostre latitudini. Ok, ho capito, quindi per chi è all'ascolto, per i profani, basta arrivare a Tromsø,
sì,
e sperare di avere il cielo libero.
Assolutamente.
E di vedere le stelle, che quindi c'è anche l'aurora boreale.
Siete troppo a nord, cioè
però
troppo a nord per vedere l'aurora, senza un paradosso, ma
esatto,
è meglio
però
quello
lo rifarebbe,
che
quindi questo è quello,
sì,
che
sì,
vogliamo
lo rifarei.
Ok.
Abbiamo detto, Tessa Viglezio, nostra ospite, hai lavorato come responsabile della base di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In cosa consisteva la tua giornata e il tuo lavoro lì?
Allora, le giornate in un posto così remoto non si possono pianificare. Si è completamente dipendenti dal tempo meteorologico e si è anche dipendenti dalle poche risorse che si hanno. Nel senso, c'è una barca cargo che arriva ogni 6 settimane più o meno con il cibo e il materiale, ma cioè per 6 settimane... non c'è più niente.
Devi prevedere bene.
Quindi bisogna prevedere bene. Se non ci sono più pezzi di ricambio per qualcosa, bisogna arrangiarsi e fare, non so, risolvere le cose così. Ho imparato molto di ingegneria. Io ho studiato biologia, quindi vabbè,
sì.
Ok, più magari teorico. Ma lì avere le mani sulle cose, sapere che questo strumento deve funzionare perché devi deve prendere i dati, ti deve arrangiare in qualche modo. E quindi ho imparato tantissimo. Comunque, una giornata tipo potrebbe essere: alla mattina mi sveglio e alle 8 vado a fare colazione. Abbiamo una mensa in comune dove tutti i pasti, cioè tutte le persone mangiano nello stesso posto alla
da
stessa
tutte
ora.
Le casette arrivano, sì. Lì le persone, okay. Tutti gli scienziati, le scienziate.
Esatto. E quindi si fa questo pasto, colazione. Poi se ci sono ricercatori in base, il mio compito è quello di supportarli, sostenerli, fornirgli quello che hanno, di cui hanno bisogno, e eventualmente anche andare sul campo con loro se hanno bisogno di una persona in più o di una guardia all'orso. Io vado.
Teniamocelo lì, guardia all'orso, teniamolo lì, chiudiamo la giornata.
Va bene. Poi c'è un laboratorio atmosferico, si chiama Groovebadet. È un laboratorio con circa 25 strumenti e sono quasi tutti pompe che aspirano l'aria, e quindi passa, quest'aria passa dentro un filtro e il filtro raccoglie l'inquinamento. E questi strumenti sono quelli che devono funzionare ogni giorno perché sono misure a lungo termine, non si può dire ok, l'inquinamento è così in una settimana, bisogna fare una cosa più su tanti anni, sì. Almeno 10. E quindi bisogna avere tantissimi dati. Quindi il mio compito è quello di essere sicura che tutto stia funzionando e di cambiare i filtri e stoccarli in un modo giusto, che non si rovinino, sì. Prima di inviarli e spedirli tutti in Italia. Questo è un altro dei miei lavori, la parte logistica, approvvigionamento di materiale, ma anche spedizione di tutto quello che viene raccolto durante l'anno e che i ricercatori magari lasciano e hanno poi bisogno in Italia per analizzare e fare ricerca.
Sul campo, quindi. Sì. Sono rimasto bloccato alla storia dell'orso, che a un certo punto, anche perché se qualcuno ha visto un film con Checco Zalone, hai quell'immaginario lì, lui che accompagna una ricercatrice che poi diventa la sua compagna, e vanno, sì. E fanno diverse misurazioni, raccolgono dei dati sul campo.
Domanda 1, erano lì in questa base?
Sì.
Ah.
Ok, domanda 2, fanno delle cose che si fanno effettivamente in quella base? Cioè
sì.
Raccolgono dei dati, vanno...
Sì. Ma con l'orso, cioè la parte, la scena con l'orso, no. Alcuni sì, però sono i norvegesi che lavorano con gli orsi. Ma per esempio a un certo punto, se non sbaglio, stava facendo un buco nella neve e stava misurando delle cose, quello lo faccio io ogni martedì.
Ok.
Quando c'è la neve. Perché non c'è la neve tutto l'anno?
Ah, ecco, quindi c'è l'aurora boreale.
Esatto, quanti mesi all'anno c'è la neve e quanti mesi no?
Dipende. Dipende, l'anno scorso abbiamo avuto neve da settembre fino a giugno, quest'anno pochissimissima neve, magari da dicembre, e adesso non c'è già più.
Questo già ci dice tanto.
Abbiamo detto, il cambiamento climatico lo si osserva e va più veloce lassù, 2-4, corre molto veloce, 2-4 sì. Volte più veloce rispetto a quello sì. Che osserviamo qua. Io direi, abbiamo parlato dell'orso, lo lasciamo lì un secondo e cerchiamo di capire come ha incontrato gli orsi.
Però un'altra curiosità, vai, l'orso vai. Dopo lo approfondiamo bene. Sempre in quel film, che per quanto riguarda la conoscenza del nord, è quello che utilizzo come punto di riferimento. A un certo punto loro lasciano la base e tornano in Norvegia. Ecco, è contemplato, nel senso che ogni tot si stacca dal lavoro, si va sulla terraferma, tra virgolette, e poi si ritorna.
Dipende perché istituto si lavora. Ci sono delle persone che lavorano con un tempo pieno, quindi stanno tutto il tempo, vivono proprio sì. A Nialesund, e hanno le loro 4-5 settimane di vacanza dove tornano sulla terraferma. Si chiama sì. Mainland.
Ok. Mainland. E tu eri una di queste?
No. Ci sono dei gruppi di persone che lavorano 3 mesi, poi hanno un mese a casa, e poi 3 mesi, un mese sì. A casa. E io più o meno su quella linea, magari facevo... Idealmente sarebbe stato 3 mesi a Nialesund e 3 mesi a casa, perché siamo 2 persone che fanno lo stesso lavoro e quindi ci scambiamo.
Possiamo dire che comunque ci immaginavamo una vita lassù un po' lenta, mi sembra comunque una vita molto occupata.
Dipende in che stagione.
Tra poco torniamo sull'orso, l'abbiamo lasciato lì poro, tranquillo,
dai.
Solo.
Abbiamo creato la suspense.
So quante volte Tessa Viglezio, la nostra ospite di oggi, in ambito diciamo scientifico.
A Nialesund.
Sì, alle isole Svalbard.
Si migliora sempre.
In Norvegia ha incontrato
l'orso. Al termine
l'orso.
Sembrerò... Sembrerò una che ha vissuto su. Quante volte l'ha incontrato questo orso?
Non lo so più contare.
Ecco, raccontacene una, la volta in cui ti sei detta mai avrei pensato di vivere una situazione del genere. Se è successo?
È successo nel 2020, quando ero a fare la tesi di master. Siamo andati a fare delle foto su un cliff.
Su una roccia?
Sì, una scogliera.
Esattamente, su una scogliera. C'erano una colonia di gabbiani.
Sì.
E erano tutti molto interessati agli uccelli, visto che chiaramente anche io ero comunque nell'ornitologia. Siamo saliti su questa scogliera, eravamo in tre persone e io portavo il fucile, perché in tre persone una persona è sufficiente.
Che è caricato con una dormia per il...
No,
no, okay.
Purtroppo no, l'orso è molto aggressivo, noi siamo veramente delle prede per loro, e quindi se si arriva al punto di dover utilizzare il fucile è per ucciderlo.
Sì.
Purtroppo. Comunque è un orso, l'orso è un animale protetto, quindi non si può sparare a caso. Cioè, certo. È veramente solo questione di vita o di morte.
Però non si può uscire dal villaggio senza fucile.
No.
Ok.
Comunque abbiamo guardato questi questa colonia di uccelli, ok, va bene, e siamo arrivati con uno zodiac, con un piccolo canotto. Abbiamo attraccato sulla spiaggia e poi abbiamo camminato senza liti. Scendendo, prima di entrare nel canotto bisogna scaricare il fucile, perché se parte un colpo è un canotto.
Certo.
Quindi io mi stavo occupando di questo, intanto le altre due persone stavano mettendo a posto il canotto, togliendo l'ancora, così. Entriamo nel canotto, accendiamo, ci giriamo e sulla spiaggia c'è un orso.
All'improvviso
era arrivato. A distanza di 20 metri, 50 metri. A quella distanza che inizia a aver paura.
Sì, meno di 100 sicuramente.
Okay.
E ci siamo detti, cavoli, ma com'è possibile che non l'abbiamo visto? Perché, lo dico sempre, l'arma più potente contro gli orsi polari sono gli occhi. Bisogna guardare, sapere sempre cosa c'è attorno a te. Ed è una cosa che mi sono portata a casa, io so sempre cosa c'è attorno a me, tutto.
Wow.
Proprio una deformazione professionale. E quindi ci siamo detti, ma com'è possibile che, scendendo da questo pendio, da questa scogliera... Sì. Camminando, va bene, stavamo lavorando, stavamo facendo altre cose, però cioè non è capace.
Ti guardi attorno, sì.
Non sappiamo ancora adesso come è arrivato. Probabilmente c'era un pezzo di scogliera che usciva e la spiaggia, lui è passato da dietro e quindi è apparso molto vicino.
E vi è andata bene, si può dire
sì,
che
sì,
vi è andata bene?
Sì, è andata benissimo, noi eravamo comunque in un posto sicuro perché sul canotto quando lo fai partire era già acceso, quindi sapevamo che funzionava, bastava solo mettere gas e saremmo andati via. Quindi abbiamo fatto un paio di foto, un paio di video e poi ciao.
Per rimanere un momento sull'orso...
Axel, cosa avresti fatto te?
Non lo so, infatti io sto già andando oltre perché sarei già scappato, sarei già a nuoto. No, l'impatto del cambiamento climatico, spesso si vedono questi video di orsi che patiscono evidentemente le temperature, il fatto che non hanno più neve, non hanno più ghiaccio, eccetera. Ecco, dalla prima volta che sei andata, questa volta hai visto sulla loro pelle o in qualche comportamento gli effetti?
Allora, ultimamente, penso 2 settimane, a Pasqua, il weekend di Pasqua, c'è stato un gruppo di miei amici e di persone che vivono a Nialesund che hanno preso la motoslitta e hanno viaggiato per 8 ore fino a un altro villaggio che si chiama Pyramiden. E questo Pyramiden è un villaggio, era una ex miniera russa e ora è solamente hotel e le persone, quando vogliono, possono andare a visitare. Lì sono arrivati un gruppone con tutte le motoslitte e tutto. Ed erano dentro nell'hotel a mangiare e a un certo punto guardano fuori e c'è un orso.
Vicino?
Era praticamente sulle motoslitte, si pensa che ci fosse del cibo che non hanno tolto dalle casse delle motoslitte, quindi l'orso è stato attirato. Perciò una persona formata ovviamente è uscita per usare la flare gun. La flare gun è una pistola segnaletica che fa solamente luce e rumore, quindi si spara in aria. E l'orso dovrebbe spaventarsi e andar via. Problema è che gli orsi si avvicinano sempre di più ai villaggi e quindi si stanno abituando a sentire il rumore e la luce di questi flare gun e non hanno più paura. Mm-hmm. Quindi c'è proprio un video su internet da qualche parte. Questa persona sta sparando la flare gun e l'orso lo attacca. Per fortuna questa persona sapeva bene come si fa, qual è la procedura,
cosa
quindi
fai?
Aveva una motoslitta accesa accanto ha lasciato tutto, è corso sulla motoslitta, è partito in motoslitta via dall'orso che lo stava veramente attaccando.
Certo, questo video è girato tantissimo un paio di settimane fa. Sì.
Esatto, e sono dei miei amici che l'hanno filmato.
Wow. Sì. È andata molto
è andata bene, ma questo fa capire quanto l'orso si pensa, va bene, mangia le foche, mangia i trichechi, le cose in acqua, ma in realtà anche noi, cioè mangia anche noi, e si sta shiftando, sta cambiando e sta andando verso, visto che non riesce più a prendere foche e trichechi perché non c'è la banchisa, cose terrestri, noi, per esempio.
Rispondiamo alla domanda di Nadia che ci scrive: per favore potete ripetere di quale località state parlando? Tessa Viglezio, che è la nostra ospite, di quale località stiamo parlando sulle isole Svalbard?
Si chiama Ny-Ålesund, si scrive Ny-Ålesund, okay. Però si pronuncia con la O.
È uno di quei luoghi dove vanno i ricercatori e le ricercatrici, sì. Sostanzialmente. I comuni mortali si fermano a...
Longyearbyen.
Facciamolo dire a lei. E questo posto di cui tu ci parli, tra l'altro, è diventato celebre attraverso il film Quo Vado
di
Checco Zalone. Sì. C'è qualcosa? Ci sono persone che hanno lavorato con lui per il film?
Sì, in base abbiamo... perché loro sono stati effettivamente in quella base prima che io iniziasse a lavorare. E c'è un tavolino costruito un po' a caso con dei pezzi di scarto e con tutti gli autografi del cast e della crew del film. E una cosa che fa ridere, almeno secondo me, non so se farà ridere gli altri, ma il mio capo, lo station manager del CNR, Istituto di Scienze Polari, è la persona che guida la motoslitta quando Checco arriva.
E fa la famosa chiamata a casa dicendo che fa molto più freddo rispetto a...
Esattamente. E a un certo punto questa persona che guida la motoslitta, che poi è il mio capo, quando arrivano alla base, lui dice "Get in there, get in there". E si sente tantissimo che è una persona italiana che lo sta dicendo.
Ok. Tu pensi arrivi su, sarà un norvegese, sì. Doc.
Quindi no. Lo prendiamo in giro per questo.
Immaginavamo.
Questo film che ci fa sorridere, però ha comunque il merito di attirare, pur sorridendo, l'attenzione su un tema, quello dell'impatto climatico, in particolare sugli animali, perché poi dopo tornano in Italia e si racconta anche dell'impatto in Italia. Cosa hai osservato? Perché qualcuno potrebbe dire: sì, ma voi osservate quello che succede molto più a nord, quale impatto può avere qui in Svizzera a così tanta distanza o in questo nostro mondo? Chiaramente è una provocazione.
Sì. La cosa che mi preme di più, che ho vissuto io sulla mia pelle, è questo febbraio è stato veramente, veramente caldo. Febbraio e marzo sono i mesi più freddi nell'Artico, di solito attorno ai meno 20, meno 25, e febbraio a 28 giorni, per 14 di questi è stato sopra lo zero. Quindi si è creato uno strato di ghiaccio, perché pioveva invece di nevicare, poi congelava di nuovo magari, perché alla fine l'acqua per congelare basta meno un grado, congelava e diventava una pista di pattinaggio in sostanza, tutta la tundra. Questo porta a una diminuzione del cibo disponibile per le renne, perché le renne mangiano i licheni che sono sulla tundra. Quindi le renne soffrono di fame, muoiono di fame. Le volpi, che sono opportunistiche, mangiano le renne morte, quindi possono riprodursi. Avendo tanti cuccioli, quando in estate arrivano le mie oche, i pulcini muoiono perché le volpi cacciano le oche. Quindi la popolazione di oche diminuisce. E diminuendo la popolazione di oche alle Svalbard, queste partono e tornano in Scozia, essendo meno, possono avere tutta una conseguenza sull'ecosistema della Scozia. E questo è un esempio, sì, certo, semplice, che magari non ci impatta molto, ma per far capire che il fatto che piove perché fa caldo ha un impatto in un altro posto del mondo. Stessa cosa per le correnti marine: più fa caldo, più l'oceano si acidifica, le correnti cambiano e quindi cambia tutto, insomma.
Forse è uno di quei casi dove si può dire che hai vissuto, e quando vai vivi fuori dal mondo, ma in realtà dentro a quello vero.
Sì, sì, carino, mi piace.
Ti piace anche adesso essere un po' tornata? Se stiamo chiudendo questa chiacchierata insieme, ti piace un po' essere qui?
Sì, sono, rispetto al 2020, quando ero tornata dopo la tesi di master, che sentivo questo magnete che mi tirava alle Svalbard, adesso sento di aver vissuto bene, mm-hmm. sono contenta di portarmi a casa questa esperienza e sono pronta per fare qualcosa di nuovo.
Qualcosa di nuovo? Dopo un posto di lavoro di questo genere, come si fa a trovare un impiego all'altezza?
Tra virgolette, normale, in un posto normale.
Ottima domanda. Non lo so, si cerca lavoro come fanno tutte le persone. E
in che ambiente cerchi?
Beh, sicuramente in ambiente scientifico. Io adoro veramente assistere alla ricerca. Cioè, il lavoro che ho fatto alle Svalbard è il lavoro che voglio fare nella mia vita. Però vivere alle Svalbard non può essere per sempre.
C'erano altri, non te l'abbiamo chiesto, c'erano altri ricercatori svizzeri?
No, ho conosciuto François Burguet, lui è italiano ma lavora a Basilea ed è un glaciologo. Quindi è stato in base da noi, ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato insieme, però era proprio gli ultimi giorni. Si è stati insieme 4 giorni, poi io sono dovuta tornare a casa.
E con questa pronuncia possiamo dire che ti sei portata a casa tante informazioni, ma anche il norvegese.
Sì, un po'
wow.
Sì.
Wow, 28 anni, biologa, ticinese, tornata da quel mondo che abbiamo capito che ci tocca tutti da vicino, che è lo stesso mondo che abbiamo qua, te ne sei resa conto ancora di più in questi 400 giorni. Grazie per essere passata a trovarci.
Grazie a voi, veramente.